Qualche giorno fa abbiamo dato avvio alle attività di Humanities Lab, e cioè la parte di Humanities che è dedicata a chi fa formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle comunità, sul territorio, nelle associazioni. E abbiamo cominciato questo progetto con una mia lezione dedicata alle confessioni di Agostino e in particolar modo a 5 temi presenti nelle confessioni di Agostino, secondo me temi collegati, e che ho proposto in quella lezione come temi sui quali era possibile ragionare insieme per verificare se e come fosse possibile portarli nelle varie comunità di chi partecipa al progetto. Perché l'idea del progetto è proprio far dialogare le competenze. Io in quella sede e in questo video porto le mie competenze di studioso di Agostino e di lettore delle Confessiones. Chi partecipa al progetto porta le sue competenze, che non sono soltanto quelle delle sue le discipline delle quali si occupa, ma anche le competenze didattiche, la capacità di declinare i temi in modalità, con linguaggi, con esempi, con riferimenti che siano adatti al tipo di audience, al tipo di comunità, appunto, con la quale ognuno di noi lavora. Cominciamo proprio parlando dei 5 temi di cui ho discusso all'interno di quella lezione. Partiamo dal primo. Il primo tema che abbiamo affrontato è il tema della fragilità. Perché il tema della fragilità? Perché la presa d'atto della fragilità, della propria fragilità, è probabilmente uno dei temi costitutivi del pensiero di Agostino ed è sicuramente il punto di partenza della sua riflessione filosofica. Che cosa intendiamo per fragilità? Intendiamo quella condizione che ci attraversa in ogni momento della nostra esistenza da più punti di vista. Una fragilità di carattere fisico rispetto al nostro stato di salute, una fragilità di carattere morale, perché non sempre sappiamo che cosa è giusto e cosa è sbagliato, una fragilità di carattere conoscitivo-gnosiologico, nel senso che non sempre siamo capaci di capire che cosa è vero e che cosa è sbagliato, una fragilità dal punto di vista sociale e politico, perché abbiamo difficoltà sempre a scegliere se fidarci o meno di chi ci sta vicino, delle parole che ascoltiamo, delle notizie che ci arrivano. Agostino, cioè, ha come fondamento della sua riflessione la presa d'atto della nostra universale e generale fragilità. E possiamo tentare di dare una spiegazione, una illustrazione più che altro di questa condizione, prendendo un esempio che Agostino utilizza in un'altra opera, il De Ordine, ma che fa il caso al nostro ragionamento. Poniamo che ci arrivino a casa tutti i giorni delle tessere di un mosaico. Ogni giorno ce ne arriva una. Visto che sono tessere di un mosaico, sono tutte tessere diverse, perché un mosaico è fatto non di tessere tutte uguali, ma di tessere di dimensione, forma, colore diverso. E ogni giorno ci arriva una di queste tessere e noi non riusciamo a capirne il senso, perché appunto sono tutte quante diverse tra di loro, irregolari, e quasi la loro irregolarità ci fa pensare che non ci sia un senso del loro esserci arrivate, ma che siano appunto un invio casuale da parte di una persona che non conosciamo. A un certo punto però cominciamo a chiederci se non sia possibile trovare un senso all'arrivo di queste tessere. E cioè poniamo l'ipotesi che qualcuno, chi ce le sta mandando perché vuole comunicarci qualcosa. E allora cominciamo a prendere le tessere e cominciamo a disporle tra di loro in modo diverso per vedere se costruiamo una figura, se riusciamo a costruire una figura che sia per noi convincente e interessante. Presupponendo che quella che noi abbiamo trovato potrebbe essere la figura che aveva in mente chi ci sta mandando le tessere e che voleva appunto comunicarci. Secondo Agostino, noi ci comportiamo nella nostra vita proprio allo stesso modo. Ogni giorno ci arrivano tessere sempre diverse e che sembra si succedano senza un senso. I dolori, le gioie, i successi, i fallimenti. Ora, nella maggior parte dei casi noi ci limitiamo a gestire le tessere, e cioè a gestirle una per una, ad affrontarle una per una, ad affrontare gioie e dolori una per una, a reagire in maniera singola a ciascuno di questi accadimenti. Però a un certo punto ci viene la tentazione, sorge la tentazione o il bisogno di dare a tutti questi avvenimenti un senso più grande, cioè di pensarli come pezzi collegati in un disegno più generale. Cioè scegliamo uno schema interpretativo e cerchiamo di collocare in questo schema le tessere che di volta in volta arrivano. Ovviamente esistono vari schemi interpretativi. Il più semplice al quale tutti quanti probabilmente pensiamo quando pensiamo a questo tipo di realtà è lo schema religioso. Cioè io penso che le cose mi succedano perché in qualche modo sono volute così da Dio, perché un Dio mi sta comunicando qualcosa, mi sta mandando dei messaggi positivi o negativi e così via. Ma non è l'unica forma di racconto. Esiste per esempio un racconto di carattere politico. Tutto quello che mi succede perché in qualche modo mi sta indirizzando a delle scelte rispetto a quello che devo fare nei confronti della mia comunità, della società, al modo in cui mi devo impegnare, agli obiettivi ai quali devo arrivare e così via. La cosa interessante è che qualsiasi sia il racconto che noi scegliamo, cioè qualsiasi sia l'orizzonte di senso complessivo nel quale noi vogliamo inserire le tessere apparentemente diseguali e insensate della nostra vita, qualsiasi sia questo racconto, noi a questo racconto crediamo per fede, che è la seconda parola di cui ci siamo occupati nella prima lezione. La fede. Che cos'è la fede? Non è ovviamente soltanto la fede religiosa. È in generale la fiducia in un tipo di notizia, informazione, contenuto che io non posso in nessun modo verificare. Cosa significa che io non posso verificare? Io sono abituato di solito ad avere a che fare con un concetto della verità, del vero, potremmo dire di corrispondenza, corrispondentista, cioè affermo che la frase piove, fuori piove, è vera quando apro la finestra, vedo che sta piovendo e quindi quello che ho detto corrisponde alla realtà delle cose. Ma questo non è quello che noi possiamo fare con una fede. Pensate a quella religiosa. Io posso dire di credere in un Dio, ma non potrò mai far sì che la mia affermazione sia verificata perché corrisponde al vero. Se dico che Dio è buono, non ho la possibilità di andare a vedere come è fatto Dio per verificare che Dio lo sia veramente. Allora devo passare, pensare ad un'altra forma di veridicità, che è quella coerentista, cioè quella per la quale un contenuto è vero non perché io vado a controllare che corrisponda ad uno stato di cose, ma perché l'affermazione che mi viene presentata è coerente con le altre informazioni in mio possesso, con il mio sistema di riferimento. Cioè, se qualcuno viene a raccontarmi di un avvenimento al quale io non ho partecipato, io crederò a queste affermazioni se queste affermazioni sono coerenti con quello che io già so. E quindi sarà per me molto difficile credere ad una persona nel caso mi venisse a dire, a raccontare che ha visto un uomo volare, perché nel mio sistema di riferimento, nelle mie conoscenze, io so che gli uomini non possono volare. E quindi la sua affermazione non è coerente con quelle che io ho in mio possesso e dunque per questo motivo per me non può essere vera. Quando noi ci affidiamo a un racconto di senso, l'unica prospettiva veritativa che possiamo adottare è quella appunto coerentista. Lasciamo da parte l'aspetto religioso, torniamo a quello politico. Quando io credo ad un uomo politico che mi dice che quello che è il suo programma è realizzare A, B, C, D. Io la voto perché? Perché ritengo che quello che sta dicendo è coerente con le informazioni che ho. Ho una certa idea del nostro sistema economico, ho una certa idea dei nostri sistemi valoriali e quindi credo che quello che mi sta dicendo è vero, ma non potrò mai verificarlo in un senso corrispondentista, perché posso soltanto verificare se quello che lui mi dice è coerente con quello che io già so. Quindi Agostino parte da un punto di vista di accettazione della nostra fragilità, del fatto che siamo mortali, del fatto che siamo moralmente indecisi, che siamo gnoseologicamente fragili e titubanti e così via, che siamo socialmente sempre in bilico, e ci suggerisce che la fede è proprio quel meccanismo che mi permette di non superare questa fragilità, ma in qualche modo di continuare a vivere, di consolarmi di quella fragilità, di costruire un tipo di racconto religioso, politico, estetico, di quello che sia, che mi permette di dare un senso a tutti questi frammenti della mia vita che apparentemente non sono collegati da un significato unico. Il punto di caduta di questa riflessione all'interno delle confessioni di Agostino è proprio legato a che cosa sono le confessioni di Agostino, che sono una autobiografia che Agostino scrive poco tempo dopo essere stato eletto vescovo e nelle quali, in queste le Confessiones, Agostino racconta i primi più o meno 40 anni della sua vita, elencando tutti gli errori, i peccati che ha commesso. Quindi è un'autobiografia nella quale Agostino denuncia tutte le esperienze negative della sua esistenza. E questo è un aspetto molto importante. Perché? Perché noi siamo abituati ad un tipo di relazione di chi sta al vertice di una gerarchia di potere rispetto a chi sta nei gradi più bassi di questa gerarchia di potere, molto diversa da questa. Chi assume un ruolo importante, come lo aveva assunto in quella sede Agostino, è solitamente impegnato a comunicare un'altra immagine di sé, un'immagine di chi ha avuto successo, di chi ha fatto le scelte giuste, cioè un leader solitamente racconta i suoi successi, non i suoi fallimenti. E allora è interessante che Agostino scelga invece, da vescovo, di fare tutto l'elenco alla sua comunità, ai suoi elettori, dei suoi errori. Perché lo fa? Perché, e arriviamo alla terza parola, quello che gli interessa è che la sua comunità, la terza parola è comunità, sia una comunità nella quale in essi le connessioni, i legami interpersonali siano legami fondati proprio su una corretta gestione della fragilità. Se tutti prendiamo consapevolezza del fatto che come esseri umani siamo fragili e quindi siamo tutti ugualmente sottoposti a quel tipo di incertezza, a quel tipo di dubbio, a quel tipo di condizione non stabile, e allora non c'è possibilità di violenza reciproca. Perché fare violenza significa ignorare che l'altro è debole e fragile come me e approfittare di quella condizione. Anzi, la presa di coscienza del fatto che siamo tutti quanti fragili allo stesso modo ci deve portare a vivere la comunità come il luogo nel quale io posso portarla quella fragilità, posso raccontarla. Perché visto che tutti quanti gli altri sanno di essere fragili come me, nessuno mi giudicherà. Perché nessuno può sentirsi migliore di me. E quindi un contesto nel quale anche il capo, in questo caso Agostino, non ha nessun problema a condividere con gli altri le sue fragilità e le sue debolezze, perché intende la comunità, la sua comunità, quella che lui guida, come il posto nel quale le debolezze, le fragilità possono essere condivise senza imbarazzi. Partendo da questi tre elementi, cioè la presa d'atto di una fragilità che mi porta alla consapevolezza della necessità di credere in qualcosa che sia più stabile degli avvenimenti che mi capitano nella vita, e vivere la comunità come il luogo nel quale io posso portare questa fragilità e condividerla in un modo per me non violento e che non mi faccia violenza. Proprio partendo da questi tre elementi, abbiamo poi affrontato nella prima lezione altri due termini, altre due parole, altri due concetti che sono particolarmente importanti nell'economia del ragionamento di Agostino. Il primo termine, il primo concetto è libertà, e lo abbiamo analizzato partendo dal racconto, da uno dei racconti forse più famosi delle Confessioni di Agostino. Agostino racconta che quando era adolescente con i suoi amici di notte ruba delle pere da un albero, ma poi le butta via dopo averne mangiate pochissime. Le butta via perché non ha fame e perché ha nelle sue terre degli alberi che fanno delle pere migliori. Allora Agostino si chiede perché ha compiuto quell'atto. C'è un dato che Agostino evidenzia e che a mio parere è importante anche per la nostra riflessione, e c'è quella idea di quell'innesco che sempre avviene nelle piccole comunità, tra ragazzi ancora di più, e cioè quella condizione per la quale ci si spinge a vicenda a fare una certa azione e si ha paura del biasimo degli altri quando ci si sottrae. E quindi si viene in qualche modo innescati, non dico costretti, ma sicuramente spinti a delle azioni che da soli probabilmente non compiremo mai. Però c'è un altro elemento che interessa Agostino, e cioè perché se quel furto era completamente inutile noi lo abbiamo fatto? Che cosa volevamo fare? Che cosa volevamo dimostrare a noi stessi nel compiere quel gesto? E Agostino lo spiega in maniera, secondo me, molto sottile e che per noi è particolarmente interessante. Agostino parte da un concetto molto generale, e cioè per Agostino Dio, il Dio in cui lui crede, il Dio cristiano, è un Dio dell'ordine, cioè colui il quale ha dato al mondo la sua struttura e quindi ha deciso qualsiasi cosa, che compito ha nel mondo. Per questo motivo tutto ciò che c'è nel mondo risponde a delle regole. Quindi le piante non decidono se e quando fiorire, le stagioni non decidono se e quando susseguirsi e così via. E gli organismi non decidono se e come funzionare, ma funzionano in un certo modo. C'è però un problema. C'è una particolare creatura alla quale è difficile attribuire questo tipo di condizione. E questa creatura ovviamente è l'essere umano. Perché se l'essere umano è una creatura al pari delle piante, allora non ha la possibilità di scegliere come comportarsi liberamente, perché come le piante non ha quel tipo di arbitrio personale. Se invece la creatura essere umano è superiore, diversa dalle piante e dunque ha un tipo, un margine di libertà ben più alto delle altre creature, allora questa cosa ci farebbe concludere che Dio è ordinatore, è a capo di tutto tranne che dell'uomo. Quindi che c'è un pezzo di mondo, un pezzo di creato in cui Dio non può entrare, che Dio non sa, non conosce, perché Dio non conosce e non sa quali saranno le nostre scelte, perché saranno libere. Ovviamente per Agostino questo tipo di affermazione è completamente infondata, ma quello che gli interessa è l'azione di chi compie un atto che è apertamente contro la legge e contro la razionalità. Che fine ha? Che cosa significa? Significa, lo facciamo il più semplice possibile, che per me che non ho fame e che ho a casa delle pere migliori di quelle che sto per rubare, rubare quelle pere è un gesto, è un atto completamente irrazionale. cioè non c'è nessuna ragione per farlo. Cioè ancora, se io mi fermassi a ragionare, non le ruberei perché mi renderei conto che non ne ho bisogno. Per certi versi, dice Agostino, questo è proprio quello che ci attirava in quell'atto. Cioè affermare che io posso compiere anche cose che sono contrarie alla mia natura. Che cosa significa? Significa che mentre la pianta non può comportarsi in modo diverso da come si comporta, io, che sono razionale, posso invece decidere di comportarmi in un modo non razionale. Questa, per Agostino, è apparentemente la dimostrazione della massima libertà possibile. Io sono così libero da poter compiere un atto che è contrario a come io sono fatto, a quello che mi caratterizza in maniera più specifica, l'essere razionale. Ma in effetti, dice Agostino, è proprio l'esatto contrario, perché è un atto di miope ribellione a come io sono fatto. Essere liberi, per Agostino, non è mettere in discussione i nostri talenti migliori, ma verificare in che modo essi possono essere usati al meglio. La seconda parola che abbiamo analizzato, la quinta in generale, la seconda rispetto alle tre parole fondamentali, fragilità, fede e comunità, è solidarietà. E per parlarne abbiamo fatto un altro esempio di quelli raccontati da Agostino. Agostino racconta che in gioventù era particolarmente appassionato di spettacoli teatrali. E quando poi scrive le Confessioni e ricorda quest'epoca, la ricorda come un'epoca terribile. Si accusa violentemente di questa grande passione. Perché? Perché gli sembra una passione, quella che aveva da giovane, terribile? Perché lui ritiene che lo spectare, che si fa nello spectaculum, sia la rappresentazione, e mai parola fu più adeguata, di quella che è potenzialmente la peggiore relazione interpersonale che possa esserci tra due esseri umani. Cosa significa? Significa che io in teatro ho pagato, quindi sono autorizzato a guardare lo spettacolo che ho di fronte senza intervenire. Anzi, il mio ruolo di spettatore è quello proprio di spettare soltanto, di guardare soltanto. E quindi anche se sul palcoscenico avvengono cose tragiche, avvenimenti terribili, nei quali si fa violenza, nei quali si insulta, nei quali si umilia un essere umano, io sono autorizzato soltanto a guardare. Dice Agostino, questo è il peggior caso possibile di relazione interpersonale, soprattutto quando fuori dal teatro noi la continuiamo a esercitare, cioè quando nelle nostre comunità, invece di intervenire di fronte alla sofferenza altrui, ci limitiamo a fare gli spettatori. Allora, che cosa deriva da questa lettura rapida delle confessioni di Agostino, o quantomeno di alcuni temi delle confessioni di Agostino? Come dicevamo, cinque temi, cinque parole che secondo me possono essere particolarmente utili in una riflessione in comunità diverse. E c'è in primo luogo quanta consapevolezza noi abbiamo della nostra fragilità, quanto sappiamo, quanto teniamo a mente, quanto abbiamo presente il fatto di essere da tutti i punti di vista fragili e non onnipotenti o quantomeno prestanti, come in alcune occasioni vogliamo raccontare a noi stessi. In secondo luogo, quanto conta la fede nella nostra esistenza. E per fede non intendo la fede religiosa, ma tutte quelle attività, tutte quelle azioni nelle quali io devo credere a qualcosa o a qualcuno perché non posso andare a verificarlo. E questo avviene quando parlo con una persona, quando mi mi relaziono ad uno specialista di una disciplina o di un segmento che non conosco. In tutti questi casi io mi devo fidare di quella persona, di quella competenza, di quella informazione, perché non posso verificarla. Il terzo punto è l'idea di comunità. Quanto noi siamo capaci di costruire comunità piccole, grandi, locali, universali, nelle quali il valore aggregante, il valore che collega le persone è il comune senso della fragilità, il fatto di sapere che tutti condividiamo questa condizione fragile, che quindi fare violenza alla fragilità altrui è in qualche modo fare violenza alla propria fragilità. In quarto luogo, l'idea della libertà. Che idea abbiamo noi di libertà? Per noi la libertà è poter negare anche ciò che siamo, ciò che ci rappresenta, pur di riaffermare un diritto alla completa autonomia, o per noi libertà è essere liberi dalle costrizioni personali esterne che ci impediscono proprio di diventare o di essere ciò che noi siamo che vorremmo essere? E infine il concetto di solidarietà. Che cosa significa essere solidale? Soprattutto in un mondo nel quale noi siamo continuamente esposti allo spettacolo del dolore e della sofferenza, che rispetto al passato entra nelle nostre case, sui nostri telefoni, continuamente attraverso immagini, audio, video, foto, post, e che la cui velocità e la cui frequenza a volte ci pongono nella condizione di guardare senza riuscire mai a essere veramente empatici, per poi, come dire, anestetizzare questa nostra capacità, che quindi non riusciamo a declinare nemmeno poi nel mondo più vicino che ci circonda. Questi temi, tutte queste riflessioni, le trovate anche nel Racconto Fragile, che è il libro che ho dedicato alle Confessioni di Agostino, un commento delle Confessioni di Agostino. Lo trovate gratuitamente al link che vi indico nella descrizione, così come nella descrizione trovate i link al nostro sito, al nostro forum, così potete seguire le nostre attività e, se volete, iscrivervi alla nostra piattaforma e partecipare ai nostri incontri di lavoro.